Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio in questa domenica di metà giugno, oggi è il 14, staremo insieme per un'ora e mezza circa, un po' di novità discografiche, qualche annuncio in generale, tanta buona musica e soprattutto mi piacerebbe anche tante vostre richieste che arrivassero al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram, quello che volete, vi leggo sempre, anche in diretta. Ovviamente cerco di accontentare le vostre richieste da una settimana all'altra, sapete che mi alterno con Carlo Centemeri, ma insomma sono abbastanza ligio nel cercare di rispondere alle vostre richieste, ma soprattutto a rispondere alle vostre domande. Potete anche scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it e iniziamo subito con un ascolto. Mi è sembrato nel fare la scaletta il più adatto proprio come primo risveglio. È uscito negli ultime 2-3 settimane per Deutsche Grammophon un disco che ha già fatto parlare di sé su diverse riviste specializzate ed è il disco con cui Jakub Hrusa, il direttore ceco che è alla guida della Bamberger Symphoniker e che è stato anche nominato dal 2008, sarà il direttore dell'Orchestra Filarmonica Ceca, quindi insomma una delle più importanti compagini dell'Europa dell'Est, ha per Deutsche Grammophon inciso tutte le sinfonie di Bohuslav Martinu, il compositore ceco, di fatto poi naturalizzato statunitense, ci è arrivato poco prima della guerra, ha insegnato a Princeton per diversi anni durante la guerra, poi dopo nel dubbio se tornare o no in Europa, insomma visto la piega che stava prendendo, alla fine ha deciso di rimanere per un po' in America e poi dopo si è trasferito a Roma e a Nizza. Ma di Martinu di fatto il genere della sinfonia non era proprio nelle sue corde, non aveva mai preso in considerazione l'idea di scrivere, come dire, un genere con cui si sentiva particolarmente a disagio, perché insomma, era anche rappresentativo di tutto un mondo antico che la guerra stava portando via, però lo convince Koussevitzky, quindi insomma, uno dei grandi mentori di alcuni dei grandi nomi del Novecento, e di fatto proprio durante gli anni della guerra, quindi tra il 40 e il 43, 44, scrive 5 sinfonie, una più bella dell'altra, la quinta è l'unica scritta dopo la fine della guerra, si sente anche tanto diciamo sotterraneo, non tanto pessimismo quanto certamente punti interrogativi, e secondo me nel terzo movimento, che è di fatto quello che la chiude, è una sinfonia in tre movimenti della quinta sinfonia, il passaggio dal lento a questo allegro, però sempre un po', come dire, mai estremamente, come dire, luminoso, gioioso, e poi sentirete proprio addirittura le ultime note. Ecco, secondo me il senso di Martinu per la guerra era anche quello. capito cosa intendevo quando dicevo che il finale non era proprio dei più confortanti, nonostante fosse appena finita la guerra. Questa è la quinta sinfonia di Bohuslav Martinu, il nuovo disco per Deutsche Grammophon, appena uscito con tutte le sei sinfonie, anche se la sesta di fatto è una rielaborazione di diversi brani, con i Bamberger Symphoniker diretti da Jakub Rusa, il suo ensemble ormai da tanti anni, di cui è il direttore principale Jakub Rusa, che adesso sta per prendere il podio della Filarmonica Ceca, una bellissima orchestra, anche lei stessa con una pedigree discografico di tutto rispetto, e vedremo con Rusa se sicuramente ci sarà delle nuove serie, delle nuove uscite. Questa intanto per Deutsche Grammophon, una delle novità più importanti forse di queste ultime settimane, il cofanetto, diciamo mini cofanetto, con tutte le sinfonie di Martinu, l'orchestra sinfonica di Bamberga. Una richiesta che veniva da voi due settimane fa, Giuseppe mi chiedeva di ascoltare, e devo dire, lo ringrazio, perché un autore e un brano che io non conoscevo, non essendo un organista, Gaston Bellier l'ha toccata per grand organo, di fatto il brano con cui è più conosciuto. Bellier era un organista e un compositore, anche se tutto sommato lui si era sempre considerato più un imprenditore, quasi comunque un tecnico della musica, più che un artista vero e proprio, ma di fatto poi nella sua carriera di fatto, a Parigi, intorno a Parigi, ha poi contribuito in un certo senso ad animare la vita musicale, e di fatto poi diventerà il maestro sostituto organista, niente meno che di Vidor, all'organo di Saint-Sulpice, quindi insomma. Un certo rilievo lo doveva avere. La Stoccata è un brano, devo dire, che ovviamente guarda al grande genere della toccata barocca, con appunto però ovviamente un certo sapore classico da movimento neosiciliano, ottocentesco francese, e devo dire un pezzo godibilissimo. È stato molto difficile trovare una registrazione, perché per qualche motivo la toccata per grand organo in re minore di Bellier non è parte dei cataloghi, delle etichette più conosciute, ma insomma alla fine ce l'ho fatta con l'organista finlandese Elias Niemelä. Thank you. La toccata per grand organo in re minore di Elias Nimela, di Gaston Bellier, eseguita da Elias Nimela in questa registrazione di qualche anno fa. Giuseppe lo aveva richiesta, devo dire, è una composizione affascinante, proprio anche se vogliamo appunto tipica di un periodo della seconda metà dell'Ottocento francese, che recupera un po' questo tipo di sonorità, questo tipo di, soprattutto di forma, come la toccata appunto per organo. L'ultimo ascolto è un altro nuovo disco di uno dei compositori coreani, scusate, dei pianisti coreani, che inizialmente era entrato a far parte della scuderia Deutsche Grammophon e poi dopo, negli ultimi tempi, ha inciso soprattutto per Aparte. Sto parlando di Dasol Kim, che insomma è salito alla ribalta grazie a diversi concorsi in cui magari non ha mai preso proprio il primissimo premio, ma insomma è stato segnalato, secondo premio, insomma. Tante volte nei concorsi, soprattutto di pianoforte, alla fine fa carriera più chi, come dire, si fa notare pur senza vincere il primo premio rispetto ai grandi vincitori. Non è sempre così, ma alle volte capita. Dasol Kim è famoso soprattutto per un approccio che mette la tecnica e proprio il virtuosismo un po' in secondo piano rispetto a, è lui proprio il campione del controllo totale delle voci, il controllo totale della tastiera e in generale un approccio molto pulito, molto... e che è abbastanza fresco, soprattutto perché lui, sia dal suo primo disco Deutsche Grammophon dedicato a Schumann, sia in questo appena uscito per Aparte, sempre dedicato a Schumann, ha scelto un compositore che, come dire, ha invece un grosso bagaglio romantico alle spalle e che, come dire, pulire fa sempre bene. In questo disco per Aparte, Dasol Kim affronta le Walzenen, il Carnaval e soprattutto, come spiega poi lui nel booklet, un brano che insomma gli ha sempre fatto un po' paura, perché di fatto insomma, è l'ultima cosa scritta da Schumann, quando già ovviamente la malattia mentale lo aveva quasi completamente sopraffatto. La scrive più o meno appena dopo essersi suicidato, il tentativo di suicidio nel 1854, quindi insomma è chiaramente... Sono brani scritti con una certa fatica, e però sono anche veramente densi di umanità. È una lettura, appunto, come sentirete, molto neutra, quasi spettrale. D'altro canto, si chiamano appunto Variazioni Fantasma, le Geister Variazione. Ascolterei con voi il tema, proprio Leise Innig, con cui le variazioni iniziano, e ci risentiamo poi dopo pochi secondi di pubblicità. Thank you. celeberrimo intermezzo della Carmen, in particolare della suite in questo caso, ma comunque insomma, l'inizio, l'apertura del terzo atto della Carmen di Bizet, perché in questi giorni è alla Scala con la direzione del ormai nominato prossimo direttore musicale dell'Orchestra della Scala, cioè Myung-Won Chung. È in, lo spettacolo viene chiamato Nuova Produzione Teatro alla Scala, ma di fatto è una coproduzione con Covent Garden e con il Teatro Real di Madrid di Damiano Micheletto. Spettacolo non bellissimo, cioè proprio lo dico onestamente. Micheletto ci ha abituati a spettacoli molto, ma molto più belli di questo, che è molto spoglio. Secondo me poi non coglie proprio del tutto, un po'. Non dico lo spirito di Carmen, nessuno può cogliere lo spirito di Carmen per definizione, ma è un po', non so, mi sembra un po' perso, un po' attento a dettagli che poi in tutto sommato da pubblico si tende a perdere. Insomma, non è uno spettacolo dei più riusciti, neanche musicalmente, nel senso che Chung è meraviglioso nel suo lavoro con un repertorio che conosce benissimo, perché di fatto Myung-Won Chung ha lavorato tantissimi anni in Francia, prima come direttore dell'Opéra Bastille, poi direttore dell'Orchestra de Paris. Quindi il repertorio francese, come abbiamo appena ascoltato in una incisione Deutsche Grammophon di qualche anno fa, anzi di tanti anni fa ormai, lui questo repertorio lo conosce molto bene. Questa era l'orchestra dell'Opera Bastille. Però forse qui un po' perché le voci non sono proprio tra le più azzeccate in scena, forse perché cioè, insomma, c'è ancora un po' da lavorare. Ecco, c'è uno spettacolo che non vi consiglio di andare a vedere, ma magari potete recuperarla su Rai Play. Ecco, quello sì, è la Carmen in questi giorni alla Scala. Ma è un'opera talmente meravigliosa e forse anche un'opera talmente difficile, nel senso che in quanto opera comique, non ha niente di comico ovviamente, ma è un genere che richiede proprio un approccio diverso, molto più da teatro di prosa, molto meno invece da grande spettacolo come l'abbiamo un po' traviato tra la fine dell'Ottocento e durante il Novecento. Tutte le opere comiche andrebbero fatte in spazi piccoli, con piccoli ensemble, con le grandissimi cantatrici più che cantanti liriche, e insomma sogno ancora di vedere una Carmen fatta in un teatrino e non in una mega opera house, ma i sogni magari prima o poi si avverano. Dalla Carmen poi dopo ne parliamo ancora della Scala, perché sono giorni in cui ci sono diversi eventi, tra cui quello di ieri sera in Piazza del Duomo. Però volevo tornare a voi e alle vostre richieste. Claudio mi chiedeva di ascoltare l'Allegro Molto, il terzo movimento dal il concerto del pianoforte numero 6, opera 49, Le Cucù, di Joseph Wolff. Mi rendo conto anche che i prossimi tre ascolti sono tutti, diciamo, del periodo proprio classico per eccellenza, a cavallo tra i primi anni dell'Ottocento, ma insomma non è per forza un limite. E allora iniziamo da Joseph Wolff, poi passeremo da Beethoven, Haydn, tutti, come dire, tous étions.
Thank you.
concerto, il sesto concerto per pianoforte di Joseph Wolff. Questi erano Johann Moses e la Rundfunk Orchester Kaiserslautern di Saarbrücken, diretta da Johannes Moses al pianoforte Jörg Cronenberg. Il brano richiesto da Claudio. Io vi ricordo, se avete richieste o domande, lo potete fare al 331-6214013, SMS, WhatsApp, Telegram. Oppure potete fare una richiesta sempre su diretta@popolarenetwork.it via mail. Vi leggo sempre, sono ben felice di cercare di accontentare le vostre richieste o di rispondere alle vostre domande. Vi dicevo appunto, in questi ascolti sono tutti un po' concentrati nel periodo, insomma, nel periodo proprio aureo classico, perché alla Scala, oltre alla Carmen, che comunque rimane in scena per diversi, ancora per tanti giorni, e che potete appunto anche però vedere, se non sbaglio, fino al 26, disponibile su Rai Play. In questi giorni c'è anche l'appuntamento della stagione sinfonica della Scala, con sempre Myung-Woon Chung, che ovviamente approfitta del recite di Carmen anche per cimentarsi con anche qui un repertorio che lui conosce molto bene, cioè la quarta sinfonia di Brahms, che di fatto era una delle pagine che più associamo al maestro di Myung-Woon Chung, cioè a Carlo Maria Giulini, e dall'altra parte il triplo concerto di Beethoven, quello per pianoforte, violino e violoncello, che Chung aveva già inciso per Deutsche Grammophon, un disco con copertina molto anni 90, con Myung-Woon Chung e le sue due sorelle, che di fatto con cui componeva il Chung Trio, e che, con cui appunto ha diretto e suonato al pianoforte il triplo concerto. Alla Scala i concerti ci sono ancora domani sera e mercoledì sera alle 20. In quel caso Myung-Woon Chung al pianoforte e alla direzione sarà accompagnato dalle prime parti scaligere Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello. Però appunto, perché non ascoltare quella registrazione dei primi anni 90, dove alla guida della Filarmonia Orchestra Chung è accompagnato da, ed è facile ricordarsi i nomi delle sorelle, perché sono tutti scambi di singole vocali, quindi se lui si chiama Myung-Woon Chung, la sorella violinista è Kyung-Hwa e la sorella violoncellista Myung-Hwa. Dei brani che compongono il triplo concerto, a me piace tantissimo, e credo non solo a me, il largo secondo movimento. E allora, visto che Chung lo dirigerà in questi giorni alla Scala, perché non ascoltare proprio lui stesso e il Chung Trio di qualche anno fa invece?
Thank you.
Il triplo concerto è il brano, insomma, che insieme alla quarta di Brahms comporrà il concerto dell'ultimo, penso, appuntamento della stagione sinfonica del Teatro alla Scala con Myung Woon Chung, accompagnato dalle prime parti dell'orchestra. Qui invece abbiamo ascoltato con le sorelle parte del Chung Trio e la Philharmonia Orchestra da lui diretta. Insomma, è un brano che ovviamente, in realtà appunto ne parlavo con un ascoltatore, la musicologia ha sempre un po' guardato con sospetto, perché chiaramente è un brano che, in quanto scritto e dedicato per l'arciduca Rodolfo, non è un brano né dei più impegnativi, soprattutto la parte del pianoforte, né sicuramente dei più audaci dal punto di vista della forma. Detto ciò, è un brano godibilissimo, e anzi in generale, come dire, l'amatorialità dell'approccio musicale non è per forza sinonimo di cattiva qualità, quindi, ma insomma, quelle sono tutte categorie un po' difficili a morire, soprattutto in ambito accademico. L'ultimo ascolto prima della pubblicità invece è un altro nuovo disco, e questo devo dire è arrivato un po' dal nulla ed è stato addirittura segnalato come tra i miglior dischi del mese dalla rivista Gramophone. Sto parlando delle sinfonie di Haydn e di Mozart, si chiama Imprinting, è una serie che Ottavio D'Antone, l'Accademia Bizantina, cioè il suo ensemble con cui ha sempre inciso principalmente musica barocca, ma negli ultimi anni anche nella sua estensione al periodo classico, e in questo caso le sinfonie scelte sono due sinfonie di un certo peso, cioè la Jupiter, quindi l'ultima delle sinfonie di Mozart, e la London, la sinfonia numero 104, quella in re maggiore di Haydn. Non, ovviamente il punto di questo disco è proprio cercare di capire come con un ensemble che di fatto è abituato al repertorio barocco, quindi sicuramente un approccio storicamente informato e con strumenti soprattutto che sono di fatto copie di strumenti originali barocchi, è il suono che ne viene fuori sia in Mozart sia soprattutto, devo dire, in Haydn è quasi inascoltato, per niente inascoltabile, anzi è ascoltabilissimo e molto godibile. Devo dire un ottimo lavoro di D'Antone con l'Accademia Bizantina, e quindi buttiamoci subito, perché potuto scegliere qualunque traccia di questo disco, sia della Jupiter sia di Haydn, e c'è veramente tantissimo tantissimo di affascinante e di nuovo da scoprire. Però, forse viste anche le ristrettezze di tempo, la cosa migliore è ascoltare il minuetto, l'allegro, il terzo movimento della London, la Sinfonia 104 di Haydn, per capire dove sta l'innovazione portata da D'Antone e dai suoi musicisti. Thank you. Un altro nuovo disco, questa volta dedicato ai Troubled Times, quindi ai tempi difficili, ovviamente titolo scelto non a caso, visto che sono anche i nostri tempi molto difficili. Il disco però della Signum Classics è dedicato ai tempi difficili del Rinascimento inglese, sono gli anni del passaggio tra Enrico VIII, Elisabetta e di fatto insomma lo grande scisma dalla Chiesa Cattolica e di fatto il disco, devo dire, in questo è un concept album molto particolare perché la selezione degli autori viene fatta sulla base di come hanno gestito in un certo senso appunto i tempi difficili. Da allora, dalla biura all'andare all'estero, allo spionaggio, alla compiacenza del nuovo regime, tutti gli autori, da John Ball, John Taverner, William Byrd, Alfonso Ferrabosco, Thomas Morley, che abbiamo appena ascoltato, ognuno è qui rappresentato per, insomma, nelle composizioni che in maniera più o meno nascosta, come dire, cercano di segnalare una resistenza al cambiamento violento, come è successo in Inghilterra alla metà del Cinquecento. Si titola appunto Troubled Times, Music and Espionage in Renaissance England. Loro sono i The Queen's Six, e la parte vocale e l'accompagnamento è il Rose Concert of Viols, il concert di viole. È un disco bellissimo per la Signum, insomma, arriva dopo già un altro paio di bei dischi, sempre dei Queen's Six, sempre a tema, un po' appunto dedicati ovviamente al Rinascimento inglese, ma sempre in una sua versione che ha a che fare proprio con la storia vera e propria, e quindi vale la pena leggersi tutto il booklet, che devo dire è molto ben fatto per seguire un po' sia le vicende, sia poi capire il senso dell'impaginato di questo disco. Quello che abbiamo appena ascoltato era Eheu Sustulerunt Dominum, quindi insomma, ahimè, dove non ricordo più essere, dove ti hanno portato Gesù, una cosa del genere, e di Thomas Morley. Peraltro un brano strano perché Morley ha scritto pochissima musica sacra, e questo brano peraltro è compreso in quello che poi era il suo manuale, un celeberrimo e molto fortunato manuale di musica che pubblica quando era già ormai organista a St. Paul's Cathedral. Quindi a maggior ragione anche che questo brano esista, e devo dire qui molto ben eseguito, è già motivo di interesse per cercare questi Troubled Times, il disco dei Queen's Six appena uscito. Altro appuntamento invece di questi giorni che mi segnalo, la Società del Quartetto di Milano e l'Orchestra Sinfonica di Milano si incontrano, e c'è ancora l'ultimo appuntamento oggi in questa Schubertia, insomma un trittico di concerti in diverse sedi concertistiche. L'appuntamento di oggi alle 16 è al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, in Sala Verdi, ed è una sorta di, come la chiamano nel comunicato, un'apoteosi orchestrale affidata al direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Milano, cioè Emanuel Tjernavorjan. Ed è anche qui il concerto ha al centro il primo concerto del pianoforte di Beethoven con Gabriele Strata al pianoforte, e invece poi la nona sinfonia di Schubert, che devo dire forse non è un autore nelle corde di Emanuel Tjernavorjan, quindi a maggior ragione potrebbe essere interessante andare ad ascoltarlo oggi alle 16 in conservatorio per la Schubertiade. Se devo pensare a qual è però la registrazione storicamente più esaltante di questa sinfonia, io non riesco a non andare con la mente al disco che la Cleveland Orchestra con George Sell ha inciso ormai nel dopoguerra, in maniera assolutamente esaltante. Non pochissimi dopo di lui hanno saputo, con una tale contrasti timbrici, con una tale, ma anche veramente voglia di vivere, reso il carattere di questa sinfonia, che è difficile. La grande di Schubert è effettivamente una sinfonia da tanti, come dire, contrasti emotivi. Di fatto è anche una grossa sinfonia molto ottimista, molto celebrativa. Però non solo, non c'è solo quello. Un ensemble che ha anche peraltro una componente di fiati particolarmente potente come quella di Cleveland, era un po', come dire, un matrimonio perfetto.
Thank you. Thank you.
Cleveland Orchestra diretta da George Zell con la nona sinfonia, la grande di Schubert, il grande finale. Per chi vuole, oggi alle 16 al Conservatorio, nella Sala Verdi, Emanuel Technavorian, il direttore stabile, dirigerà la sua Orchestra Sinfonica di Milano proprio nella nona sinfonia di Schubert insieme al primo concerto del pianoforte di Beethoven alla tastiera, Gabriele Strata. Altri dischi di questa usciti in questa settimana o in queste settimane degni di nota, oggi tutte etichette poco conosciute. La Genuine ha pubblicato, devo dire, una bellissima selezione delle sonate a tre di Zelenka, Jan Dismas Zelenka, uno di quegli compositori un po' dimenticati dalla storiografia musicale, eppure forse perché ha anche vissuti a cavallo o comunque nello stesso periodo di due grandi poli della musica, diciamo, tardo barocca come Handel e Bach, e Zelenka però, devo dire, di talento ne ha da vendere, e si capisce queste sonate a tre, di fatto scritte per due oboi, fagotto e continuo, quindi sonate a tre un po' sul genere, in realtà sonate per tre strumenti, c'è tantissima invenzione, c'è tantissima anche, come dire, gusto per dare un'occhiata sia a quello che si faceva in Italia, sia a quello che si faceva in Francia, e anche quello che ovviamente si faceva nei paesi di area tedesca. Quindi è un po' come Telemann, insomma, un cosmopolita musicale, pur, come dire, avendo viaggiato relativamente poco. Io questo disco me lo sono goduto tutto di fila. Loro sono Ramon Ortega Cuero, il primo oboista, Angel Luis Sanchez Moreno, il secondo oboista, e poi ci sono Marc Trenel al fagotto, Vis de Boeuf al contrabbasso e Alfonso Sebastian Alegre al cembalo. Delle sei sonate, insomma, a tre, chiamiamole così, anche se non sono proprio sonate a tre, di Zelenka, mi è piaciuta tantissimo la seconda sonata, quella in sol minore, Zelenka Werk Verzeichnis 181/2, e in particolare ascoltiamo insieme il terzo movimento, l'Andante. Thank you. lo so che non si interrompe un ascolto su una cadenza sospesa, ma di fatto questo è come si chiude l'andante, il terzo movimento dalla seconda sonata in sol minore delle sei sonate 181 di Zelenka, un movimento che peraltro continua a, non, come se non trovasse mai un centro, continua a esplorare diversi punti, insomma, come se fosse perennemente distratto. Io lo trovo meraviglioso proprio per questo suo continuo cercare, continuo divagare. Tutto questo disco è meraviglioso. Ovviamente si tratta di oboi, non come dire, di copie di strumenti antichi. Ortega Quero e Sanchez Moreno usano oboi moderni, però sono anche strumenti che gli permettono di fare quelle meravigliose messe di voci che altrimenti non, o meglio, si possono fare delle bellissime messe di voci anche sugli oboi barocchi, ma è ben più difficile. L'ultimo ascolto, è un po' ne ho già accennato ieri a Rotoclassica, è il disco che celebra i 55 anni di attività delle sorelle Labeck, Katia e Marielle, che hanno per Deutsche Grammophon messo insieme una bellissima raccolta di fotografie della fotografa americana che le ha accompagnate per tutta la carriera, cioè Brigitte Lacombe. Questo disco si chiama proprio 55 e in realtà ha tantissime nuove incisioni, anche di repertorio che io davo per scontato loro avessero già inciso, da Debussy a Lili Boulanger, Fanny Mendelssohn, e che invece hanno deciso di incidere in questa occasione, oltre ovviamente invece a un The Best Of delle loro registrazioni, giù fino al primissimo disco del 1970, quando avevano eseguito le Visions de la Main di Messiaen, con proprio Messiaen ancora vivo che le aveva un po' guidate nella registrazione. Io ascolterei con voi la loro bellissima, appunto, nuova registrazione dei Lieder ohne Worte di Fanny Mendelssohn. Questo è l'Allegro moderato, il primo. Il tempo a mia disposizione è scaduto, vi saluto da Carlo Lanfossi, un buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare e come sempre vivete felici.